un'Ave Maria nel frattempo, quindi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre della Comprensione del Vangelo, prega per noi. Allora, ben arrivati a tutti. E come sempre, non per motivi indagatori, ma semplicemente per capire un po' come regolarmi. Chi era presente o comunque ha sentito la lezione su qui sul Voice Link, tanto per, o l'ha sentita a Voice Link, insomma c'era. Alcuni sì, metà più o meno. Vabbè. Allora, devo dirvi, tanto un po' mi alzo, un po' mi siedo, voi non vi formalizzate, che questo che è l'ultimo gruppo del Vangelo di quest'anno, su questo brano, mi sta particolarmente a cuore e lo sento un po' come testo cardine sia per il concludersi del cammino di quest'anno. Risumiamo velocemente: oggi è lunedì, venerdì prossimo ci sono i gruppi del Vangelo, io farò stavolta il collegamento Voice Link 9:10, 22:30, comunque uscirà sulla parola dei giorni. Poi venerdì quell'altro ci sarà l'ultima lezione. Sì, esatto. No, aspetta, sto facendo confusione. No, venerdì questo, scusate, c'è l'ultima lezione su perché Gesù parlava in parabole. Poi venerdì prossimo ci sono i gruppi del Vangelo, infatti sulla parola dei giorni uscirà la tabella e compagnia bella. E noi per quest'anno abbiamo finito, tranne l'incontro, comunque poi è già scritto sul calendario, ma c'era l'avviso del 8-9, adesso non mi ricordo più, di giugno, che è un venerdì 8, dove faremo un momento di verifica qua in aula di comunità, il 72 e le famiglie che hanno ospitato, quindi tutti insieme. Però come cammino di gruppi del Vangelo finiamo con questo gruppo del Vangelo qua, come cammino di lezione facciamo una lezione, quella dove appunto ci sarà il pezzettino su perché Gesù parlerà in parabole. Con l'anno prossimo ricominceremo e troveremo la spiegazione di Gesù della parabola del seminatore fino ad arrivare a un altro punto cardine che la tempesta sedata. Allora, scusate, non per piangere miseria, ma ho un po' di problemi di mal di schiena, per cui devo cambiare posizione, sto un po' seduto sul tavolo, un po' sulla cosa, ma sappiate che per motivi medici e nient'altro. Allora, dicevo, ci tengo in modo particolare e nella organizzazione della scansione, della successione dei brani di Vangelo, era voluto da parte mia, poi ci sono stati gli aggiustamenti perché c'è stata la Via Crucis che ci ha tolto un pezzo, la Via Crucis quella che abbiamo fatto decanale, ma comunque alla fine va bene. Sono molto contento di finire quest'anno e poi di riprendere l'anno prossimo pastorale su questo snodo, perché a mio parere questo brano di Vangelo, e io appunto non ho paura a enfatizzare questa cosa, è proprio il brano di Vangelo per eccellenza che mostra la fecondità di una lettura del Vangelo a partire dal Vangelo stesso. Detto in parole povere, è decisivo per comprendere queste prime 9 righe del capitolo 4 il capitolo 3, quello che abbiamo appunto fatto. Ed è decisivo in che senso? Nel senso che questo tipo di lettura ci aiuta anche con le sue forzature, che poi vedremo insieme. Io sono molto in dialogo sia con Giorgio per un versante sia con Dida per l'altro, un po' nella costruzione di questa riflessione, ci aiuta a imparare sempre di più che quando si legge il Vangelo e di conseguenza quando si vive la nostra vita, il protagonista, il soggetto, il centro attrattore è sempre Gesù. Questa sembra la frase più banale del secolo, e invece, per una serie di ragioni, è sempre quella più sfuggente. Allora, facciamo un esempio su un brano di Vangelo che abbiamo già affrontato, dove era abbastanza clamoroso questo fatto di come il cuore del Vangelo sia sempre Gesù e in particolare la Pasqua di Gesù. Non so se vi ricordate il brano quando Gesù opera la guarigione di un lebbroso, no? c'è un lebbroso che è scomunicato, che è nel deserto e che a un certo punto si avvicina a Gesù gridandomi: ma Signore, se vuoi puoi salvarmi. Il Signore lo vuole, viene salvato, e cosa succede? Il movimento fisico è: Gesù viene dalla città e il lebbroso viene dal deserto perché è scomunicato. Al lebbroso viene detto di andare in città dai sacerdoti, il lebbroso va in città, e Gesù, per il grande successo che fa, che riceve, che come sempre vediamo è un successo anche abbastanza equivoco, perché le folle che lo seguono hanno anche i loro problemi, è costretto ad andare nel deserto. Per cui, qui abbiamo prima Gesù e il lebbroso, poi abbiamo il lebbroso guarito e Gesù va dall'altra parte. Quel famoso principio che Gesù prende i nostri peccati, prende i nostri dolori, noi non li abbiamo più, però c'è lui, che è la croce fondamentale. Questo qui era un esempio, un brano dove abbiamo visto questa cosa all'opera. Nel brano di oggi, il seminatore, dove, e spero di riuscire a spiegarmi bene, sicuramente, ed è anche nel foglio che avete, attenzione, sicuramente un esito conclusivo della parabola del buon seminatore è quello di capire, sperimentare, credere nella forza del seme che, io adesso non ho letto il brano, ma tanto dopo lo leggiamo a pezzetti, di credere nella forza del seme che comunque in qualche modo raggiunge la terra buona e dà frutto, e quindi per la nostra vita, soprattutto per la nostra vita di genitori, di catechisti, di preti, di suore, di persone che vanno al mercato e parlano di Gesù nel senso della comunicazione quotidiana, di avere sempre fiducia che qualunque parola del Vangelo, mi viene a dire, qualunque parola buona porta frutto. Allora, questo l'esito, che sicuramente è importante, ma importantissimo, anche perché spesso non si fa questa cosa qui, è prima di arrivare a quest'esito focalizzarsi sul seme in quanto Gesù. Quindi Gesù parla e dice: il regno dei cieli è come uno che butta il seme, parte, cadde sulla strada e passare gli uccelli del cielo che lo divorarono, quindi non dà frutto. Parte, cadde su un poco terreno dove c'è la pietra, crebbe subito, però c'era poco terreno, poche radici, quindi subito si seccò. Parte, cadde tra le spine crebbero e lo soffocarono. Parte, cadde sulla terra buona, che diede 30, 60, il 100. Ecco, prima di arrivare immediatamente alla conclusione operativa sulla nostra vita, fermarsi e dire: ma un momento, ma perché Gesù parla del seme e non delle api e non dei fiori e non dei delfini azzurri e non delle querce? Spesso le domande più banali, quelle che potrebbero fare i bambini, sono le più importanti. Allora, durante la lezione dicevo, e qui riassumo velocemente, no? Che innanzitutto c'è tutta una vicenda che già Giovanni spiega: se il grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore porta molto frutto, che il seme in piccolo è già una splendida parabola della vicenda di Gesù, e la famosa questione della Pasqua, perché mentre se io dico il regno dei cieli è simile a una sedia, uno dice: ma boh, se il regno dei cieli è simile a una sedia perché si vede comodo, ci si può sedere, ma il discorso non va avanti. Se io dico, se Gesù dice il regno dei cieli è simile a un seme, il seme ha tutta quella vicenda, appunto, che finisce nella terra, viene coperto, tendenzialmente appunto muore, marcisce, tutto finito, no, viene fuori. Immediatamente, ripeto, già in secondo asilo uno vede che il seme è proprio ha un fortissimo parallelo con la vicenda pasquale di Gesù. Gesù muore, lo seppelliscono, tutto finito, basta, triste, discepoli, ma poi accade quella cosa incredibile, tra virgolette, che è la resurrezione, come dopo tutto l'inverno accade quella cosa incredibile, tra virgolette, che viene fuori la spiga. Tra l'altro per gli uomini antichi, primitivi, quando al Neolitico, e adesso non sono un grande esperto di paleontologia, riuscire ad arrivare all'idea di ho il mio sacchettino di semi, di grano, di roba da mangiare in autunno, lo butto lì aspettando che passi un inverno, cioè noi campiamo 100 anni, tra l'altro all'epoca si campava anche molto meno, nella fiducia che passato l'inverno venga fuori. È stato un punto di svolta dell'umanità, un punto di svolta di fiducia. Cioè, c'è qui un po' di seme, me lo mangio, lì all'epoca tra l'altro si era a livello di sussistenza e quindi era facilissimo morire di fame. Insieme. Allora, già questo primo passaggio porta a dire, un momento, se qui, e qui già dico quella cosa che alla fine Gesù dirà, chi ha orecchi per intendere, intenda, cioè affiniamo l'orecchio, quando qualcuno parla di certe cose, tu conosci un po' la storia, se hai un po' orecchio inizi a dire, ma questo qui forse sta parlando anche un po' di sé. Se voi sapete che c'è uno in mezzo a noi che ha appena avuto un nipotino e parla della gioia e della bellezza di avere un piccolo frugolo tra le mani, uno dice, è diventato nonno, no? Orecchi un attimo su questa cosa qui. Questo diventa enorme quando appunto un pochino insospettiti, un pochino avendo sentito una nota che conosciamo dentro questo brano dove Gesù parla di seme, prendiamo i quattro terreni e proviamo ad andare a vedere cosa succede nel capitolo 3. Nel capitolo 3, io ormai è un anno che facendo lezio, facendo i gruppi di Vangeli, cerco anche di sottolineare molto, perché la lezio continua ci dà questa possibilità, la dinamica che gli scribi farisei, gli erodiani hanno con Gesù, la dinamica delle folle, la dinamica, il brano scorso, la dinamica dei parenti, la dinamica dei discepoli, ed è impressionante che nel capitolo 3, cioè esattamente, io fisicamente faccio vedere questa cosa qui, allora, questa qui è la classica Bibbia di Gerusalemme, Sofonia, no, sono andato troppo indietro, Matteo, Marco, allora, guardate fisicamente, Marco 4:19, sto pezzetto qua, cioè è in fondo la pagina a sinistra. Io adesso mi riferisco a quello che c'è scritto qua, cioè sto, combinazione, poi un'altra edizione magari dirigerà la pagina, combinazione sulla classica vecchia Bibbia di Gerusalemme, sulla stessa pagina tu trovi quattro tipi di reazione a Gesù che, non in modo stringente, matematico, dimostrativo, ma che in modo evocativo ti racconta la storia dei terreni. Fondamentalmente cos'è che succede? Succede che Gesù ha a che fare nella sinagoga di Cafarnao con gente assolutamente indurita verso di lui, gli scribi, i farisei, gli erodiani, che sono solamente interessati a ucciderlo. E Gesù dirà, stupiti per la durezza del loro cuore. E poi Gesù, quando parla del seme, parla del primo seme che va sulla strada, che è una roba forte, dura. Poi si troverà la folla, no? La folla famosa, vi ricordate il brano di Vangelo dove la folla è così entusiasta che addirittura vuole schiacciarlo, addirittura Gesù deve chiedere una barca ai suoi discepoli per... Ed è molto interessante, appunto, si commentava, si diceva all'inizio, che tutto il Vangelo è molto preciso nel vedere i sentimenti, a parte che non c'è bisogno di qui del Vangelo, perché lo sa qualunque studioso di psicologia di massa, che non c'è niente di più ondivago di una folla. Non c'è nessuno più capace di gridare viva e poi al passo di una folla, perché scattano delle dinamiche di condizionamento vicendevole, no? Aiuto, aiuto, c'è una bomba, lo abbiamo già detto tante volte, la folla è impazzita, si muove, poi magari non c'è nessuna bomba, intanto ne muoiono 10 calpestati. Mentre se uno è da solo, tendenzialmente è un paradosso questo, è più attento al senso critico. E qui appunto nei terreni si parla appunto di un seme che, se ci pensate bene, è strano come esempio, appunto, che va in un posto dove la terra è poca. Quindi uno dice, terra poca non riesce a crescere, no? Cresce molto velocemente, dice, oh che bello come cresce subito, un mese già cresciuto, evviva! Ma poi brucia, che non ha radici. E ripeto, se c'è una cosa che non ha radici nelle sue scelte, di solito è la folla. Che è ciò che ha sperimentato Gesù, Osanna, Osanna, figlio di Davide, crucifige. Poi Gesù fa quest'altra, parla del, come si dice, delle spine che soffocano, che crescono insieme e soffocano, e il brano appena precedente abbiamo questa vicenda poco conosciuta ma estremamente importante nel Nuovo Testamento del clan di Gesù che nel momento stesso dove si dice, perché, e poi lo dico per ultimo, Gesù ha appena chiamato i dodici e quindi si muove con i suoi, ma nel momento, e anche questo se ci pensate è un grandissimo realismo, nel momento in cui ufficialmente Gesù dice questi sono i miei, immediatamente c'è la reazione inviperita dei suoi. Notate che nel brano, siamo al capitolo 3, è proprio letterale, siamo al versetto 20, no scusatemi, esatto, sì. Entrato in una casa si radunò di nuovo, attorno a lui molta folla, appunto che non poteva, entrò in una casa, scusate perché ho qui un'altra traduzione, la traduzione che mi è venuta per letto, si vede che lui entra in casa con i suoi, entra in una casa con i suoi apostoli, e i suoi parenti iniziano a dire questo è matto. Ma pensate, innanzitutto dicevamo nella lezione precedente, dunque, pensiamo com'erano le famiglie già da noi 200 anni fa, figuriamoci ai tempi di Gesù, c'è il clan, no? Ognuno ha il suo clan. Sapete, quelli che vanno in giro dicendo ah, ma la Madonna non è vergine perché c'è scritto nel Vangelo i fratelli di Gesù, le sorelle? La risposta è, attenzione che a quell'epoca, quelli del mio clan sono tutti i miei fratelli e le mie sorelle, non importa se sia mio cugino, mio zio, mio pronipote, perché fa parte del mio clan, no? E non deve stupire che il clan si inviperisca nel momento che Gesù ha deciso di stare con i suoi, perché è come se io dicessi, questi qui alla mia destra sono i miei, e voi dite, vabbè, noi della sinistra, scusa, non in senso politico, cioè siamo figli di chi? Cioè nel momento in cui tu scegli uno, chiaramente quello che ho scelto si arrabbia, è normale, figuriamoci se poi sono i parenti. Raccontavo in quella lezione che Enzo Bianchi ci aveva raccontato questa cosa qui, che detta così sembra una barzelletta, ma che morto e risorto Gesù, quindi con la vicenda di Gesù che sembrava finita e poi invece grazie alla resurrezione, alle apparizioni, alla prima discesa dello Spirito Santo, la causa cristiana non solamente non finisce, ma divampa, ci sia stato uno scontro tra Pietro, qui purtroppo vi so solo dire che me l'ha raccontato Enzo Bianchi, una giornata di formazione dei sacerdoti, non so adesso portarvi le pezze giustificative, che ci fu uno scontro tra Pietro, Giacomo, Giovanni e gli zii, i cugini di Gesù, che dicevano, molla l'osso, è mio parente Gesù. Se ci pensate non è strano come roba, perché noi appunto non siamo tanto abituati a pensare. Allora, questa dinamica appunto dei parenti, che il commentatore diceva anche questa cosa qui, Gesù ha appena chiamato i dodici, perché sempre al capitolo 3 c'è la chiamata dei dodici, e i parenti invece sono lì che chiamano Gesù. Guardate la differenza, Gesù che dice chiamo io chi voglio, e i parenti che dicono ragazzo, a casa. Il ragazzo Gesù, che è la dinamica soffocante. Per cui i quattro terreni in qualche modo li vedo riproposti esattamente, cioè è ciò che è capitato a Gesù, e questo ci dice anche un'altra cosa del Signore, che il Signore esattamente come noi, quando parla, non è che lo fa in modo astratto, a tavolo dice dunque devo raccontare una parabola, che cosa posso dire, ma proprio mi piace l'idea del seme, ma è profondamente attaccato alla realtà. Se io adesso vi dicessi non c'è niente di più commovente di vedere dei bambini che ricevono il Signore, se uno di voi non è proprio incretinito dice certo, non dare che ha fatto le prime comunioni, mi è commosso per i bambini, lo dice perché io prendo dalla mia vita come Gesù prendeva dalla sua. Tra l'altro vi dico che è molto sarà molto interessante il seguito di questo, e così forzo ancora la tesi, ma poi voglio anche mostrare la forzatura che c'è, quindi dichiaro anche il limite delle cose che vi sto dicendo. Riuscite a seguirmi ancora? Ce la fate? Perché il brano seguente sarà come mai Gesù parla in parabole. Sarà bello anche stare su questa cosa qui, che noi siamo abituati a leggere che parla in parabole, ma mica tanto. E poi ci sarà una frase prima della spiegazione che Gesù darà della parabola, Gesù sembrerà fondamentalmente arrabbiato, che dice: no, se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre? E lì vedremo che la fatica a capire dei discepoli, la famosa terra buona, il quarto terreno che c'è stata la chiamata, è una grande fatica. Questo è un punto che mi sta molto importante. Se noi facciamo fatica a fare questo passaggio di legare la parola che Gesù dice alla sua vita raccontata dal Vangelo, è esattamente la fatica che hanno fatto i discepoli. Infatti, andando un po' più avanti, ci sarà il famoso episodio della tempesta sedata, che è un altro clou, dove: oddio, oddio, moriamo, salvaci, lui placa tutto. E il bravo di Marco è splendido, perché a un certo punto dirà che i discepoli dicevano l'un l'altro: ma chi è costui che anche il vento e il mare... Cioè, il capitolo, alla fine del capitolo 4, verrà fuori per la prima volta la cosa chiara che Gesù, per i discepoli che sono stati con lui, che li ha chiamati a fare queste cose, è uno straniero. E infatti diranno, è bellissimo il testo italiano, chi è costui? Che come se adesso entrasse uno mai visto qua, ecco, fate finta che qui ci sia uno mai visto, e noi dici: ma chi è quello lì? Ho mai visto, conosci? Questa reazione che sarà su Gesù Cristo fra un capitolo. Perché in effetti gli apostoli, questo passaggio che stiamo cercando di mostrare, che quando Gesù parla, parla delle esperienze che ha avuto dove c'erano anche loro, quindi tranquilli se facciamo fatica su questa cosa, perché comunque è la fatica dei discepoli. E qualcuno mi ha detto: ma non è che facendo questo discorso tra il capitolo 3 e il capitolo 4 si forza troppo? Sicuramente un po' si forza, ma anche qui è una cosa che è molto importante. Questo è, lo dico, io sono abbastanza convinto di questo procedere, poi con calma leggendo il Vangelo, tanto sono due o tre capitoli, provate a leggere di nuovo il 3, il 4, il 5, vedere come funziona. Ma più che un collegamento appunto matematico, dove uso il termine matematico per dire 2 più 2 fa 4, non si scappa, no? Perché qualcuno mi diceva, per esempio: vabbè, Don Dario, stai dicendo che il terreno appunto dove c'è poca terra, per cui subito cresce ma poi brucia tutto, è l'entusiasmo della folla. Però la folla in qualche modo nel brano lì al capitolo 3 è anche quella che schiaccia Gesù, mi ricorda un po' il soffocamento delle spine, ci può stare. L'importante poi non è più di quel tanto, ripeto, andare a fare come i puzzle, questo pezzettino coincide qui, quest'altro, ma imparare un metodo di attenzione al Signore che di solito non abbiamo. Mi permetto di dire, poi adesso fra poco sto zitto e voi mi direte tutto: Don Dario, ci hai fatto morire dal sonno, perché queste cose le sappiamo perfettamente. Noi ogni volta che leggiamo il Vangelo colleghiamo ogni parola alla vicenda di Gesù, anzi anche nel gruppo si fa solamente questo, quindi se è arrivato ultimo per favore esci, dove vado? Però se non mi dite questa cosa, ditemela, io sarei anche molto contento, no? Di avervi proprio annoiato, perché sta roba, ma sì, la sappiamo perfettamente, dai, su, Gesù, le parole, capito 3, capito 4, capito 7, sì, cioè, va bene. Ma tendenzialmente non è così, ma lo ripeto anche su questo, non è così, non tanto per una nostra, tra virgolette, ignoranza biblica, che c'è, ma quanto per un vizio che noi leggiamo il Vangelo e diciamo: vediamo cosa devo fare. E questo è il problema, che è... alla fine non ascolta, no? Perché appunto, solito esempio che faccio, se io in questo momento che parlo, mettete che io stia parlando così, no? Solito esempio che faccio: Gesù è morto, voi non state più ad ascoltare che Gesù è morto risorto, ma mi andate a prendere un bicchiere d'acqua perché sto morendo io. Se invece voi foste semplicemente attenti a cosa che sto dicendo e non alla crisi respiratoria che sto avendo, andiamo male. Che non vuol, ripeto, poi veramente la noia totale, che non vuol dire che poi non bisogna arrivare là, cioè al fatto per esempio che ciascuno di noi deve avere appunto sulla forza del Vangelo una grande fiducia in tutte le opere di bene, nell'educazione dei figli e del nipote, nell'essere catechista, perché comunque la parola dà frutto. Lo sto dicendo che non va bene, che non bisogna arrivarci troppo velocemente, perché la fretta è questione di diavolo. Questo è molto, è una questione di rallentare. Infatti, ecco qui entro in dialogo con la cosa molto bella che diceva Dida la volta scorsa. Infatti,
ne ho parlato anche
adesso lo dico. Queste cose che ci ho tenuto a dirle, magari essendo fin troppo enfatico, catechetico, didattico, però sul foglio non le troviamo presenti in modo esplicito, perché non è detto che con i 72 voi dovete fare la pappardella come l'ho fatta io. Assolutamente. Quanto sarebbe importante, io l'avrei fatto con voi, ma l'ho già detto alla Lezio, quindi già non funzionava. Alla Lezio non potevo farlo perché c'è un'altra dinamica di comunicazione, ma nel gruppo dei 72, per carità, non uccideteli con questi discorsi come ho fatto io, ma tenete nel sottofondo, soprattutto voi che tenete il gruppo, questa idea che comunque quando Gesù parla c'è di mezzo lui. Poi appunto al limite i quattro terreni, la corrispondenza, il capitolo 3, ma chi se ne importa per certi versi. Quindi la cosa che diceva Dita la volta scorsa, che quanto è importante per noi aiutare al fatto che un certo percorso venga fuori dalle persone, perché di per sé come va a finire lo si sa al primo anno di catechismo, va a finire, Gesù sorge, Dio è un etrino, il nostro destino è il paradiso, se non facciamo troppi peccati gravi in quel caso l'inferno, come giustamente ci viene ricordato, cioè la verità è questa, Gesù è risorto, è uomo e Dio, Dio è un etrino, il destino è il paradiso, speriamo per tutti, preghiamolo. Allora andiamo a casa, sappiamo tutti, in realtà non sappiamo niente anche nel momento che diciamo queste parole qua, perché sono una traccia, una pista, ma perché tu poi appunto nella tua vita, nella comunicazione fai tu il passettino. E ora veramente sto zitto perché sarebbe un paradosso più continuassi a parlare per dire che bisogna stare zitti, quindi mi azzittisco, mi sono spiegato, vi ritrovate, ci siete, domande, dubbi, questioni, e chi più ne ha più ne metta.
Posso incominciare io?
Sì.
Allora, il Vangelo leggerlo così non è facile per niente, anzi molte volte a me personalmente fa arrabbiare. Perciò una delle cose che mi ha fatto sempre arrabbiare, che io non capivo, che poi te ce le hai spiegati, era quello quando Gesù va dalla suocera di Pietro,
sì,
e la prende per mano. Io quando leggevo quel brano lì dicevo, ecco, sono sempre le donne che anche mezze morte si devono alzare e servire gli uomini.
Sì.
E mi facevo arrabbiare. Un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare, non in questa qui, ma nella precedente, che quando vanno i parenti da Gesù e lui dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, questo mi ha fatto sempre arrabbiare tantissimo, perché dico va bene gli zii, i cognati, tutto il resto, la parentela, ma la mamma, lui dice, perlomeno io l'ho sempre inteso come un tono che dice ma chi è mia mamma. E un'altra cosa che, di quello che mi ricordo, è Gesù da bambino quando vede Maria e Giuseppe dice non sapete che io devo fare le cose del padre mio, mi sembra un po' una situazione da prepotente, ma qui ci metto la mia ignoranza e la mia capacità di, perché quella della mamma quando tu ce l'hai spiegata finalmente l'ho capita, e adesso quella dei parenti che insomma, però Gesù alla mamma almeno un po' la poteva salvare.
Siamo nel mese di maggio. Sì.
Mi va bene. E quello che dico io, questo è un brano difficile perché dopo quello che segue, Gesù ne dà una spiegazione più semplice agli apostoli, gli dice il seme come la parola di Dio che scende sull'uomo, e questo mi stava bene. Adesso è subentrato Gesù, cosa è difficile. Ecco, volevo dire questo.
Ok.
E poi che ogni tanto non capisco il Vangelo e di conseguenza mi arrabbio, poi piano piano riesco ad arrivare.
Raccogliamo, Non tutti insieme a parlare. Stefania.
Tu hai detto, perché di solito uno legge il testo di Vangelo e dice poi, guardiamo cosa dobbiamo fare. Cioè, non è che a me sembra che sia sempre così, nel senso che non è che uno legge il Vangelo e poi dice, dall'insegnamento del Vangelo adesso mi metto a fare. No, tante volte, appunto, prima di tutto bisogna capire come siamo, non ci arriviamo, e poi quello che vuol dire il Vangelo, quello che veramente significa, perché no. Certo, dal Vangelo si trae l'insegnamento per la vita, che puoi fare, però non è che sia così automatico. Tante volte, appunto, lo si capisce dopo magari anni, e dopo anni si capisce che cosa voleva dire Gesù, che è sempre al centro, come dici tu, e si capisce che cosa uno dovrebbe fare, magari passa negli anni. Cioè, perché il petto di Gesù. Oppure, ecco, si ha l'impressione, questo che ho detto tante volte, che tanto lo so già cosa vuol dire. E quindi non mi soffermo più tanto, questa è la cosa, invece no.
Questo è diabolico, esatto, sì.
No, ci sono di mezzo anch'io e magari invece non mi ritenevo che ci fosse di mezzo anch'io. Pensavo di essere da un'altra parte, anche se invece, però invece no. Invece con meditando non è sempre molto servito. E poi più lo si medita, più lo si legge, più si scoprono cose diverse, c'è una profondità. Un'altra cosa che mi scusate, le dico tutte
insieme,
è questo fatto dei parenti anch'io, no? Questo dei parenti a cui non avevo mai fatto grande attenzione, devo essere sincera, sì, la madre, cioè quando c'è mi dice chi fa la volontà di Dio, questo è per il fratello, sorella e madre, ma che fosse poi questo clan che i parenti rigessero, così io proprio non ci avevo affatto badato, per me, che, quindi che i parenti fossero, diciamo, seccati, giusiati, perché io ho scelto il posto, proprio, sinceramente, evidentemente sono molto ignorante, ma...
Perché anche compare poco nella liturgia, quindi sì.
Cioè, piuttosto, magari, è sottolineato il fatto che questi 12, come dicevi tu, devono essere quelli che credevano più di me, più così, invece anche loro, poveretti, come noi, fanno fatica a credere. Ecco, questo è un po' importante, cioè, e questo vale molto nel profilo di me.
C'è Stefania. Ida?
Ma io devo dire una cosa che mi ha stupito ma piacevolmente stupito durante la lezione questo rapportarsi così esplicitamente al capitolo precedente, e mi si è accesa un po' la luce, se devo essere sincera, ecco perché insomma questa parabola è sempre stata vista proprio la forza del seme, poi nella spiegazione del seminatore lo vedremo, ecco, e più che altro, come dicevi bene, portava l'esito, diciamo, più abituale era quello di chiedersi ma che terreno sono io?
Che terreno sono io? Certo.
Che terreno sono io? Allora, così, sono andata a leggere e rileggere i capitoli precedenti e così, insomma, emerge un porsi di Gesù completamente fuori dagli schemi della realtà del tempo, eccetera, fin dal battesimo, Cafarnao, le varie situazioni, eccetera. E la tipologia delle diverse reazioni emerge molto. Emerge anche però che con i suoi lui si ritira presso il mare, eccetera, poi gli istituisce i 12, eccetera, ed è chiaro che inizia, l'abbiamo visto nel gruppo del Vangelo precedente, che inizia una nuova realtà. Mm-hmm. A questo punto lui incomincia a preparare i suoi, a istruirli, a farsi vicino, eccetera, eccetera. Quindi, certo che per loro era difficile capirlo nella parabola, perché, insomma, era tutto nuovo. L'altra cosa che mi è venuta in mente è il discorso che Giovanni fa nel prologo. In principio era il Verbo. Gesù è la parola vivente. È la parola di Dio vivente. Quindi questo seme è chiaro che è lui. Anche poi con quello accenno che hai fatto prima, ecco, se il seme è sempre Giovanni, ecco, se il seme non muore c'è tutta la vicenda di Gesù. Va bene un po'. E non mi tolgo dalla testa il discorso, ecco, io dove mi posiziono come terreno, ecco, quello ci rimane, dei conti ci rimane. Però, ecco, c'è questo cogliere la modalità di Gesù di rivelarsi e di manifestarsi che non è mai finita. Proprio, ecco, c'è una modalità di accostare il Vangelo che mi si apre in testa diversa e che richiede proprio un porsi senza, come si può dire, da precedenti, senza quello che ho già, ecco, assorbito. Cercare di fare un vuoto dentro. Questo è quello che mi è.
Grazie, Dida. Riprendo velocissimamente, promettendo di essere sintetico, alcune cose trasversalmente dette da voi, a partire dalle cose di Luciana. È proprio un bene che di fronte al Vangelo noi sentiamo anche della fatica di essere all'inizio, anche una conflittualità di interpretazioni, perché comunque, appunto, come detto più volte, questa è stata la reazione dei discepoli all'inizio, ma forse anche dopo. Cioè, se Gesù scandalizzava, anche il Vangelo deve scandalizzarci, deve, appunto, nel senso che ti sorprende, ti scuote, ti rimette in gioco, ti fa arrabbiare. Per esempio, questa cosa qui del ti fa arrabbiare è proprio importante. Il Vangelo rompe la nostra logica, le nostre abitudini, i nostri pensieri. Uno, se si arrabbia, è proprio un bel segno. Per esempio, ne parlavo con Alessandro. Alessandro ha fatto un intervento, quando mi ha fatto l'incontro delle famiglie, ha fatto un intervento rileggendo alcune frasi del Vangelo sulla famiglia. E sapete che sulla famiglia le frasi del Vangelo sono una peggio dell'altra, cioè chi ama suo padre, sua madre più di me non è degno di me, e il livello di questo tipo, no? Cioè, in effetti, il Papa e i nostri Vescovi si devono muovere con saggezza per la festa della famiglia, perché è il più grande valore cristiano che abbiamo, ma se uno del Vangelo si mette le mani nei capelli a leggere su. Ma le parole durissime, a volte appunto molto dure, di Gesù sulle famiglie, poi Alessandro diceva, certo, chi ama il padre, la madre più di me e di me, questo mostra che la cosa più importante è Dio, il centro è il Signore, ma mostra anche che sul tema famiglia, personalmente, Gesù ha avuto le sue sofferenze per queste questioni di clan. Faccio un esempio più semplice. Noi abbiamo un'immagine dei farisei molto più brutta di quelli che erano i farisei realmente, perché questa immagine dei farisei passa attraverso gli scontri che Gesù ha avuto. Questo aiuta ulteriormente a comprendere il Vangelo e Gesù. Se Gesù avesse avuto anche altro tipo di esperienza, la verità fondamentale rimaneva uguale, ma le coloriture cambiano. Per esempio, un aspetto, ecco anche qui, Gesù è, a volte è ruvido e fa arrabbiare. Sì, però che vita gli hanno fatto fare, no? È interessante questa cosa qui. La pienezza dell'umanità di Gesù si vede in questo, c'è una ruvidezza di Gesù. Tanto sarà molto bello leggere il Vangelo di Marco, perché più andremo verso la fine, più Gesù sarà ruvido, ma non è perché sta diventando cattivo. Perché sta soffrendo sempre di più. Quindi rimarrà sempre la nostra verità assoluta, ma certamente in una forma, se volete, più ruvida, perché quando parlo di come mai proprio vicino alla vicenda della croce abbiamo quei pezzi apocalittici tremendi, no? Quei pezzi apocalittici dove appunto è là dove ci sarà il cadavere, ivi ci saranno gli avvoltoi. Sarà interessante fare i gruppi di Vangelo quando arriveremo su queste cose qua. Guai alle donne incinte in quel momento, cioè, però cosa stava vivendo Gesù? Ecco, quindi, finisco, più siamo urtati e scandalizzati dal Vangelo, senza esagerare, ma comunque con una quota di questo, e più anche le persone dentro il gruppo, ecco, diciamo anche gli amici del gruppo, più non vi spaventate se di fronte a certe cose le persone dovessero dire che fatica, arrivare, mi scandalizzo, non capisco, non sono d'accordo. Un po' fa bene, poi non bisogna esagerare, ma un po' è profondamente evangelico. Ale?
Sì, io riflettendo su questo, soprattutto in vista della giornata mondiale delle famiglie, prendendo un po' di testi sui Vangeli, e per tutto quello di oggi stesso, perché quello di oggi in realtà non c'è le mogli nel Vangelo di oggi non sono, e questo non l'ho mai capito, i figli ci sono,
sì.
Dice sì, chi non lascia per seguire me otterrà 100 volte di più,
sì.
Io arrivo a dire questo, magari sto esagerando, ma non credo. Gesù sta dicendo: chi imposta la propria famiglia su di me, quel matrimonio è unico e indivisibile. Il divorzio non esiste perché è fondato su di me. Chi non imposta la propria famiglia su di me, punto, la puoi impostare su qualunque altro, sull'amore, ma ci mancherebbe altro, ma dove lui è amore del presente, ma chi manifestamente non la imposta su di lui è una famiglia che si può rompere, che lui stesso rompe, perché lui stesso i primi discepoli li va a chiamare che erano sposati,
sì, esatto.
Perché avevano fondato delle famiglie che non erano su di lui. Sto dicendo una cosa forte e non, spero di non essere travisato nell'impostazione, nella cultura attuale. Ma sta dicendo per me questo: chi l'ha imposta su di me è un amore indivisibile, chi non l'ha imposta su di me, io stesso ho chiamato e l'ho rotta, in qualche modo l'ho rotta, sì. Non, che poi il suo clan non l'aveva impostata su di lui.
Certamente.
Quindi il rompere, intendo il chiamare i figli, il dividere dai figli, dai fratelli, dalle madri, dai padri, è perché lui vuole essere al centro nel, come amore. Se noi lo mettiamo come amore al centro, tutto il resto non può che rimanere unito. Ma se così non è, si può anche dividere.
Aggiungo tra l'altro questa cosa di Ale, che una parte anche poi della durezza del Vangelo, dove 3 contro 2, 2 contro 3, padre contro figlio, figlia contro madre, suocera contro nuora, nuora contro suocere, perché i primissimi cristiani, diventando cristiani, venivano scomunicati dal proprio clan, dalla propria famiglia, che rimaneva, per cui anche dopo c'è stato questo, che non vuol dire parlare male quindi della famiglia, la famiglia appunto, come dici tu, poi dopo la resurrezione in un contesto è fondata sul Signore un conto, ma la famiglia come... Tra l'altro è interessante che il concetto, c'è un concetto di famiglia e di clan che può essere profondamente evangelico, profondamente mafioso. Dicono che sia molto più tremenda da sconfiggere la 'ndrangheta o la camorra, non mi ricordo più, rispetto alla mafia, per quella che è basata su una struttura parentale familiare, che è durissima, per cui non c'è mai, o c'è molto meno che in altri contesti, il pentito, il tradimento, perché tutte le cose belle, se tu le cambi di valore, diventano delle robe devastanti, ovviamente. Quindi, e Gesù c'è anche lui passato attraverso queste cose qui, dolorosamente attraverso.
Sì, mi sta bene, sì. Per tutto il clan, ma c'è la Madonna, c'è Maria.
Ecco, sì.
E quindi questo, infatti, Maria la sua vita l'aveva fondata su di lui, la sua famiglia l'aveva...
Sì. E infatti alla Lezio dicevamo che poi la cosa... Perché comunque è bello, perché... la tua rabbia, Luciana, con cui siamo iniziato, è comunque uno, appunto, uno che vuole un po' bene la Madonna, sta rabbia qui con Gesù, no? Chi è mia madre? Però poiché poi dice, ecco, mia madre, mio fratello, mia sorella, coloro che fanno la volontà di Dio, poiché Maria è per eccellenza quella che fa la volontà di Dio, e poi recuperata completamente, anche se pensate comunque, anche qui, l'originario linguaggio di Gesù rispetto al nostro linguaggio, a volte appunto molto mieloso, molto è una roba, è concentrato puro, infatti l'hanno ammazzato anche perché scandalizzava Gesù, durante l'etto facevo questo esempio qui, cioè pensate uno come San Francesco, che non è Gesù Cristo, però che a quali passi dirompenti è stato costretto rispetto al suo clan, rispetto al suo padre. Ed è semplicemente San Francesco, che rispetto a noi è l'Everest, rispetto a Gesù è un semplicemente San Francesco. Ma poi anche nella vita quotidiana, cioè una persona, mettetela anche in chiave laica, una persona che, un giovane che vuole, che sente che la sua vita è la pittura, è la musica, ha una vocazione anche nel senso più laico del termine, facilmente va a confliggere con il suo mondo ambiente. Se uno vuole essere veramente, ma è la cosa che si dice in oratorio, cioè se un adolescente non fa un po' di casino quando è adolescente, non c'è un po' di conflitto, poi i problemi vengono fuori dopo, no? Fa proprio parte, è un passaggio dell'identità umana, figuriamoci in una vicenda come Gesù. Parole nonne, Barbara?
Stavo semplicemente d'accordo, tu dicevi che Gesù aveva questi conflitti col parentato e tutto il resto, però tante volte io mi sono posta questa domanda: se dovesse arrivare in mezzo a noi una persona, un altro Gesù, e dovesse dirmi io sono Gesù e sovverte tutte le regole che ci sono state insegnate, che, cioè chiaramente non lo accoglieremmo come... dopo la morte, dopo la resurrezione, uno dice che era veramente,
cioè, momento, dice, no.
Ma al momento lì così, oh ragazzi,
è così, siamo, infatti, ma è vero Barbara, cioè, è giusto riconoscere questa cosa qui, siamo anche noi tra quelli che uccideremmo Gesù, ce lo diciamo tranquillamente, che è così, perché si scandalizza. Poi interessante che Gesù non è che poi, anche qui, non facciamo passare, sono belli tutti gli studi contemporanei, si chiama la terza ricerca su Gesù storico, adesso non vi annoio, ma noi negli anni 70 eravamo abituati un po' all'idea di un Gesù un po' sessantottino, un po' alternativo, appunto un po' contro. In realtà è la l'immagine di San Francesco è buona, è la radicalizzazione della legge, dell'amore che manda fuori. Cioè Gesù non è tanto uno che sovverte, cioè, perché appunto lo scontro con i farisei si è abituato, cioè Gesù sovverte le leggi nel quando sono diventate stantie, ipocrite, ammuffite, non si
non mettevano al centro l'uomo,
non mettevano al centro l'uomo e l'amore, ma è così radicale nell'uomo e nell'amore che le persone intorno non lo reggevano. Io una cosa che dico sempre, scusate la noia, è che da bambino dicevo, ma come mai uno così buono, bravo come Gesù l'hanno ucciso? Adesso un po' più adulto dico, ma come mai non l'hanno fatto prima? Come ha fatto Gesù a vivere così tanto? Addirittura 2 anni a piede libero, 2 o 3 anni a piede libero. È un miracolo. Infatti il Vangelo ci mostra che lui scappava, fuggiva, nessuno poteva prenderlo. Perché al capitolo 2 hanno già detto, questo lo facciamo fuori. Basta.
La giustizia. No, era quella che era anche allora.
Ottimo Giuseppe.
Io scusate, sì. Tutte le volte mi viene in mente, cioè nel senso che, ecco perché le leggi erano state, diciamo, adulterate, erano state trasformate, perché lei ha detto, se venisse uno che mi cancella tutte le regole, ma bisogna vedere quali regole o come le vive, perché non è che lui è sempre mi viene in mente, non sono venuto per cancellare, ma per portare a compimento la legge, perché le vivevano in maniera sbagliata, le avevano in un certo senso reso un idolo, si erano attaccate, perché la legge lui non è venuto a cancellare.
No, infatti questo è molto importante, insomma è il bacio al lebbroso, tutti sappiamo che dobbiamo volerci bene, arriva San Francesco che bacia in bocca un lebbroso, diciamo, io uno non lo farò mai, 2 questo è matto, 3 portiamolo via, ma il bacio al lebbroso è la radicalizzazione di quella cosa che in teoria siamo tutti d'accordo, che è importante volersi bene. Non ho mai visto nessuno scandalizzato dalla frase che è importante volersi bene. Il bacio lebbroso ti manda in crisi, perché capisci che non sono più parole, ma è una roba. Tra l'altro il bacio lebbroso, tra l'altro, non come sforzo titanico di volontà, ma perché gli vuoi così bene che lo baci, cioè, interessante, perché poi appunto la grandezza di Gesù è che non è appunto un ossesso esasperato, è uno che ama così tanto che cose per noi impossibili per lui sono praticabili, ma in ragione di per sé dell'amore, o se volete della fede. Quella frase di Gesù, chi ha fede può dire a questa montagna spostati e mettiti lì, io l'ho sempre interpretata in modo letterale, io ci credo a questa cosa. Il problema è che so che voi e io non faremo mai una preghiera dicendo cervino spostati, perché siamo i primi a non crederci, quindi non la faremo mai, quindi nessuna montagna si sposterà mai. Beh, poi è vero, ma ci sono questioni di... poi c'è sicurista, è un casino, è un disastro. Sentite, farei anche una parola, perché va bene essere ossessivi, però poi bisogna andare anche a letto, perché a differenza di Gesù dobbiamo vivere 80, 90, 100 anni, quindi su queste robe qui comunque avremo la possibilità di tornarci su questo nodo più e più volte, quindi nessuna panica. Un punto chiave di arrivo sarà quando c'è la tempesta sedata. Adesso sarà bello, adesso non abbiamo ancora fatto il calendario, magari fare per quell'anno nuovo uno dei gruppi del Vangelo sulla tempesta sedata, che è proprio un altro punto di svolta, che anche se appunto poi il punto di svolta dove permetterà di pochino di entrare nel Vangelo sarà la passione, risurrezione, lì centurione che dice questo era figlio di Dio, lì finalmente si arriva a una cosa. Vi dico, perché proprio oggi non riesco a stare zitto, scusatemi, stasera alla radio sentivo un commento di Enzo Bianchi sul Vangelo di Marco, mi ha fatto venire i brividi così, che ha detto che c'è un parallelismo, così se me lo dimentico tra 2 anni, lo ricordate voi, tra la prima scena, gli apostoli che lasciarono tutto e seguirono Gesù, e quando Gesù è arrestato che lo lasciano e scappano, cioè da pelle d'oca. C'è un'inclusione, la stessa dinamica del lasciare, all'inizio lasciare tutto per seguire Gesù, alla fine sarà lasciare lui. Partire là. Lasciare lui. Questo è il capitolo 14 per noi, il 2014, guarda, più o meno. Ma sentita stanno i brividi altri così mentre sentivo su Uomini e Profeti mentre cenavo, tensissimo. Va bene. Bene. Domande. Domande.
Io non so se è la mia sensazione.
Sì,
ma ho come la sensazione che quando dici le cose che ci hai detto prima, eccetera, sono particolarmente nuove, particolarmente inedite. Poi sui fogli torniamo un pochino più alla cosa tradizionale. E quindi diventa un pochino difficoltoso pensare delle domande, perché non so se agganciarle a quello che hai letto sui fogli o se pensarle invece.
Sì.
È più allettante pensare sulle cose
che dicevo però Sant'è, un po' anche voluto questa cosa, perché mi sono confrontato con Giorgio su questa cosa qui, perché per esempio se noi mettessimo appunto, perché non è pensabile, ripeto, vi ho già annoiato io, non annoiate quelli del vostro gruppo con tutte queste cose qui. Se noi mettiamo delle domande, per esempio, appunto un po' in forma parabolica, tipo quando Gesù parla del seme, di chi parla? Punto di domanda. Potrebbe essere uno. Esatto, è quella cosa che dicevi tu, Dida. Fare cercare. Poi.
Anche del terreno, di chi parla?
Perfetto.
Non possiamo essere noi il terreno, in un certo momento siamo fertili, in un certo momento siamo un terreno arido.
Sì. Cioè, così le teniamo aperte e. Allora, per esempio, appunto, quando Gesù parla di seme, terreno, ecce, adesso poi è, di chi parla?
Di vite.
Sì.
Non si può dire che parla per mettere in rilievo che la vita è difficile, che è piena di asperità e che ci sono tante cose più negative che non le poche possibili.
È una risposta che può venire fuori, Andrea, sì? Sì. Se volete un'altra cosa che si potrebbe mettere, che ci serve da terreno per le volte prossime, secondo voi perché Gesù parlava in parabole? E guardate che quasi tutti di solito dicono, perché era la gente poveretta e ignorante, per spiegare non poteva fare grandi discorsi, che è un livello, ma non è probabilmente il livello, però può anche essere messa dentro. Il prossimo brano sarà...
Non è scritto non so più
Sì, perché poi la risposta è scandalizzante, perché parla, perché io parlo e la gente non deve capire. Anche questo qui sarà interessantissimo, non ci fermeremo. Gesù dice,
questo sarà l'oggetto della
esatto, sì.
Ovviamente sono i versetti subito dopo.
Esatto, sì.
Se poi ci dedicheremo
la lezione però anche lì se mi permettete la metafora, preparate il terreno, anche questo è interessante, nel senso che una domanda su perché Gesù parla in parabole, vengono fuori delle sottolineature che aiuteranno poi l'ascolto di chi ci sarà la lezione la prossima volta, ma il tema di perché Gesù parlerà in parabole poi non ci lascerà più, perché da adesso in avanti Marco non ne ha tantissime, ma ci sono le parabole del seme, la parabola di qui, la parabola di là, e dovremmo tenerlo come filo. Perché sarà anche poi una domanda che non facciamo adesso, ma faremo più avanti. Cosa vuol dire per noi come Chiesa parlare in parabole? È una cosa bellissima.
Non è che fosse in uso in quei tempi di parlare
c'era
in parabole.
Un po' anche questo, sì. Sì. Questo qui si può anche mettere tutto. Perché secondo te Gesù parla in parabole in modo anche molto personale?
sì, ma la lasciamo aperta.
Sì, assolutamente aperta, sì, sì, sì. Poi, se volete una domanda anche qui più... un brano come questo aiuta la mia speranza, recupero un po' la cosa di Andrea. Per esempio, una cosa che a me ha sempre colpito, scusate, questo è molto, molto banale, che Gesù non è vissuto ai tempi dell'asfalto e del cemento, ma noi sappiamo che sono cose che crescono ogni tanto anche a Milano tra l'asfalto e il cemento. Questo a me ha sempre colpito, perché è vero che il seme ha una forza tale che tu trovi le piantine che sono sui tetti, avete presente queste cose qua? Questo è una cosa...
Sulle facciate.
Sulle, sì, l'erba ha una potenza che...
Pure non l'ha seminato nessuno.
Perché... Non l'ha seminato nessuno, sì. Quindi, tipo appunto, un brano come questo aiuta la nostra speranza, anche qui lasciata aperta.
Ma in che senso? Aiuta la nostra speranza? In che senso? Che noi riusciamo, cioè siccome ti ho detto che...
Che c'è un seme, che c'è una parola, che c'è qualcosa che alla fine... Perché anche qui...
Le nostre
cose cresce, in effetti fra pochissimo ci sarà la parabola del seme che cresce da sole, il regno è come un seme buttato in un campo, dormo, veglia, germoglia, cresce come lui stesso non lo sa. Interessante che ci sarà una parabola fra poco,
126, sempre.
Sì, questo capitolo qui
c'è un po' anticipato, sì.
E poi appunto per riprendere anche la cosa che dicevi tu, Santa, a mio parere è importante soprattutto che noi cresciamo dentro una prospettiva appunto più, appunto così, che poi pian piano viene fuori.
Sì, questo sì, però per esempio nell'ultima volta le domande sono state un po' discoste da quello che si era detto qui, e c'era, perché è vero, c'è il bagaglio di tutto quello che è stato detto qui, ma non tutti. Quelli che sono presenti, quindi può diventare più difficoltoso.
Allora una domanda diretta potrebbe essere, non so, ditemi se è troppo diretta, perché da un lato se facciamo la domanda, quando Gesù parla anche di lui, punto di domanda, cioè messo un po' così.
No, ma quella di quando Gesù parla di chi parla va bene così, perché quella tira già fuori il concetto di...
Chi è il seminatore nella parabola e chi è il seminatore oggi?
Questo è anche buono.
Però viene fuori molto nella spiegazione.
Quello, il brano che verrà fuori.
Nella spiegazione della parabola emerge tutto questo. Appena dopo. Cioè quando noi riprendiamo a settembre il discorso, è sul seme là, è orientato per la spiegazione diversa.
Mi chiedevo per esempio adesso, con tutte queste spiegazioni sul Vangelo che sono interessantissime, che sono belle, che ti fanno, però fino ad ora che la gente tutto sommato non aveva avuto, la maggior parte della gente non aveva avuto tutte queste spiegazioni, eppure vissuta con tanta fede, voglio dire, il Vangelo è vita, per cui il loro modo interpretavano comunque senza avere dietro tutte queste... mi veniva in mente queste cose perché pensando, non so, per dire anche a mia mamma, tutte persone semplici che ho conosciuto nella mia vita che non avevano mai avuto tutte queste spiegazioni, eppure avevano una fede così grande. Allora come possiamo conciliare un po' tutto?
Paradossalmente,
cioè, non vorrei che diventasse solo una cosa tutta di testa più che di cuore alla fine.
Ma paradossalmente, Irene, noi dobbiamo fare queste cose appunto perché non abbiamo più quella fede lì. È un paradosso. Durante la lezione commentavo un po' il chi orecchi per intendere intenda.
Sì, mi è piaciuto tutto quello che...
Cioè, noi in realtà dobbiamo semplicemente farci un orecchio, un'attenzione. Per quello che io dico, con voi appunto faccio i paralleli, il terreno, eccetera, ma quello uno se può anche dimenticare, lasciare cadere. Se solo avessimo nel cuore, più che nella mente, che quando Gesù parla di lui e attraverso le sue parole mi emoziono perché lo sento presente, lo percepisco, ecco.
Parla di lui, ma parla a noi.
Parla attraverso di lui, parla a noi, ma c'è molto anche lui. Esattamente come tu in questa domanda c'è molto Irene. Tu hai detto un contenuto oggettivo, ma io ovviamente percepisco molto Irene la tua, ed è quasi quasi la cosa che mi interessa di più. Se ho capito.
La fede della tua mamma. Ecco. Tanto tempo, ma vicino a Irene c'è la sua mamma.
Esatto, e questa è una meraviglia.
Ma perché aveva talmente una cosa dentro che ha lasciato tanta gente conosciuta, pur non aveva fatto la terza elementare, ma aveva un cuore, una testa dentro che...
Ti lascio subito la parola. Noi facciamo parte dell'un per mille che sa leggere e scrivere. Su tutti i cristiani che sono esistiti, 999 neanche sapevano leggere e scrivere. Noi siamo appunto tutti super docenti. Il più ignorante qua dentro è un mega docente universitario da un punto di vista medio, e magari anche con cuore un pochino più indurito. Aspetta, perché c'è una, e poi arrivo Santa.
A proposito di questo, il nostro gruppo su questo spesso si ferma, diciamo, perché sono molto interessati alla parte di spiegazione, però poi la trovano non difficile, però insomma impegnativa, e si concentrano molto sul capire la spiegazione piuttosto che del lasciarsi vivere dalla parola, del vivere la propria vita e metterla davanti alla parola e vedere, diciamo, cosa succede.
Certo.
Insomma. Spesso, infatti, fino a quanto poi, cioè, è interessante dire, ad esempio, a me piace tantissimo approfondire, però spesso viene a mancare quella che è invece quella del mettersi senza pregiudizi, come diceva Dida, dimenticando tutto quello che sai davanti alla parola così come sei.
Sì, qui ci vuole proprio arte. Tengo a dire però, e scusatemi se vi sembro troppo appunto intellettuale, mentale, eccetera, vi chiedo perdono, perché comunque l'oggetto è un percepire la presenza del Signore. Tanto una cosa che non ho detto, tutto l'allenamento sul Vangelo serve poi per la vita quotidiana, cioè perché se noi per un cuore immediatamente candido oppure per un po' di lavoro sul testo ci affiniamo la nostra percezione sulla presenza del Signore nel Vangelo, questo ci fa da palestra poi nel vero luogo importante che è la vita quotidiana. Ok, questa cosa qui è. Certo, cammino anche lungo. D'Antonio Martini, che è il nostro padre sulla Lezio, diceva che la Lezio è anche un lavoro faticoso, difficile, una parte di fatica è inevitabile, non deve essere intellettualismo, assolutamente no. Se ho capito quello che... Santa?
Sì, no, pensavo al discorso delle orecchie, che mi sembra che valga la pena fare invece una domanda, a dire se noi siamo capaci di intendere, quando ascoltiamo se siamo capaci di intendere cosa... Perché per esempio, quanto dice adesso la Cristina, il fatto di vedere il Vangelo già nella vita facilita a non essere intellettuali del Vangelo. E quindi in qualche modo capire se il nostro ascoltare è per essere intellettuali, per essere possederlo tutto,
certo,
oppure se è per confrontarlo con la nostra vita, ecco, cioè non un fatto estraneo alla vita, ma già vita.
Già vita, sì, già dentro la vita.
Ecco, questo accenno di Sandra mi fa venire in mente quando anche parlava Irene, un discorso che... questo tipo di lavoro ci avvicina molto alla persona di Gesù. Gesù non è soltanto un'icona, un qualche cosa, è uomo. Ecco, ne conosciamo gli aspetti, uomo, Dio, ne conosciamo aspetti sempre più evidenti, cioè si avvicina a noi, non so come dire. Ecco, allora, non è una conoscenza di tipo solo intellettuale, è veramente una mettersi in relazione, non lo so, riesco a comunicare un po' quello che è questo è difficile da trasmettere, però è questo secondo me il punto, cioè la conoscenza, cioè il trovarsi a parlarne, è una persona viva, Gesù.
scritto, che, sì, che questo, quello che è bello, sì, proprio della nostra fede, che c'è questa relazione col Signore. È con la relazione che uno si avvicina, capisce. Io nella mia ignoranza spesso quando, ecco, leggo magari questa cosa qui, al momento non mi dici niente, vado a cercare il commentario, poi mi sento perché non lo capisco. Poi magari adagio mi si accende la lampadina, però con tanta fatica, con tanto, cioè non è che mi è mai immediata una cosa, io non riesco a essere immediata mai, perché ho bisogno sempre, e poi non è tanto la preghiera aiuta, perché sennò non entri.
E rilancio però questa cosa, tra l'altro, come compito delle vacanze, non so se lo avete già fatto, per esempio farlo in vacanza, basta, andando lentissimi, basta un'ora, leggere semplicemente il Vangelo di fila, come fosse, e fare questa cosa semplicissima, porsi sempre solo questa domanda, come mai dopo un brano succede una cosa, come mai dopo una cosa succede una cosa, questa domanda ha una capacità di farti vedere la quello che dice il Vangelo, semplicemente leggendolo di fila e stando attenti da un quadro a un altro cosa succede e basta. Potrebbe essere anche un compito che ci diamo per le vacanze, ma ci vuole un'oretta a farlo con calma. Va bene, dai, anche, mi segno una cosa sull'orecchio
per poi forse. Paolo Rossi ha fatto.
Sì,
mi pare di aver capito, oppure presumo di aver capito, che quello che ha detto il Pietro e poi la Cristina, cioè il pericolo che si provi come il desiderio, il gusto e la serietà di fare alla fin fine una buona accademia, mentre alla fin fine bisogna cambiare la nostra vita. E se noi dedichiamo molta attenzione a sviscerare bene i significati reconditi di un versetto e poi ci accorgiamo che non abbiamo cambiato in nulla nella nostra vita, e allora forse è anche tempo perso.
Certamente.
Non so se me l'ha suggerito questi interventi precedenti.
È vero Paolo, siamo ancora alla fine. Semplicemente il non ascoltare il Vangelo.
Sì. Vale per tutti i brani del Vangelo.
Per tutti i brani e anche, se avete un po', per tutte le prospettive. Al limite ci farebbe anche bene fare un lavoro durissimo e poi scoprire con grande umiliazione che non siamo cambiati. Scoprendolo però. Al limite sarebbe paradossalmente un guadagno, un po' umiliante, no? Mettete che è finito. Tutta sta roba qua, diciamo, non ci siamo smossi una virgola. Sarebbe brutto e bello contemporaneamente. Brutto per ovvie ragioni. Però bello perché uno va a toccare il suo limite. E dice, ostrega.
Ma io...
Cosa?
Cosa è cambiato in noi?
Il fondo però, eh? Il fondo. No, perché lì rischieremmo di nuovo di entrare in una retorica, poi... però è bellissimo questa cosa, teniamola presente perché...
perché comunque... sui primi 3-4 capitoli questa domanda.
Ma allora guarda, a questo punto lo faremo alla tempesta sedata, quando questi qui si dicono ma chi è costui? Cioè, non... e capiscono di non aver capito niente, che è già una roba grande, paradossalmente. Quindi è preziosa questa cosa qui Paolo, non ci deve scandalizzare.
In realtà la prima cosa dovrebbe servire per la seconda, quindi non è che è negativa la chiamavi accademia, in realtà questo dovrebbe darti un gusto e una gioia che ti dovrebbe facilitare a vivere, a trasformare la tua vita a seconda, ma il rischio lo vedo tutto, è che noi lavoriamo per schemi mentali, o è una cosa o è l'altra. In realtà la prima dovrebbe aiutare la seconda.
A sostegno di quello che sta dicendo, mi viene in mente che il San Carlo, che era una personalità di altissime virtù, quando era a Roma a servizio del pontefice, aveva istituito le notte, si chiamava le notte vaticane, che in pratica facevano delle accademie religiose, che discutevano del Vangelo, di brani della Bibbia, e quindi era un santo che aveva inventato queste cose, perché anche attraverso queste cose, come attraverso la visita agli ammalati, la visita ai carcerati, che nella mia lunga vita non ho mai fatto, si possono imparare altre cose importanti.
Miei cari, sulla vita dei carcerati direi che, grazie Paolo, giusto, scusate, vi fate alzare, ma tutti hanno ricevuto da parte di Silvia e Marco l'elenco, sono state mandate le correzioni, c'è qualche correzione particolare? Allora, se qualcuno rispetto alla volta precedente ha delle variazioni sul gruppo del Vangelo, per esempio non so, i Vinci che non sono qui, hanno però già segnalato a Marco, mi sembra che c'è uno spostamento di casa, se ci sono delle novità rispetto alla tabella precedente, ditela più presto a me, ho mandato una mail a Marco, perché entro due giorni va sulla, o ditelo a Giorgio e Dida che raccogliamo i dati. Allora, domani Stefania gli mandi a Marco, per anche Silvia, questa cosa qua, meglio che sia in più piuttosto di sbagliare.
Ritorno al solito.
Bene, preghiera all'angelo, che è la parola angelo, è parente della parola. È una soddisfazione fare il parroco in mezzo a voi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Grazie. Notte.